Ritmo della Terra di Tony Esposito ci porta all'appuntamento con Airday Italia, una puntata questa del Mondo alla Radio dove abbiamo parlato di alberi monumentali, cioè alberi secolari, dei cambiamenti climatici. Oggi andiamo a parlare con Airday Italia di forestazione urbana e salutiamo Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini che ci hanno raggiunto in studio qui a Roma.
E buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio.
E quindi continueremo a parlare di alberi. Tutto sommato, no? Quindi siamo in tema, Luca.
Oggi parliamo appunto di forestazione urbana. Che cos'è la forestazione urbana?
Partiamo dalla conferenza annuale che è stata organizzata dal raggruppamento dei carabinieri della biodiversità, che quest'anno aveva proprio come tema The Forest City, soluzioni basate sulla natura per un futuro sostenibile. Una delle soluzioni è proprio la forestazione urbana, ma non la semplice creazione di aree verdi con più alberi, quanto proprio la riprogettazione delle nostre città in modo che gli alberi possano sviluppare il loro valore ecologico, il loro potenziale ecologico. Per esempio, adesso parlavo prima con mio collega, con Giuliano Giulianini, noi siamo scesi ad Ottaviano, per chi non è di Roma è una fermata della metropolitana, e per arrivare fin qui a Radio Vaticana abbiamo cercato le strade più ombreggiate possibile, ma gli alberi non sono molti devo dire che quando eravamo all'ombra un minimo piccolissimo di beneficio sicuramente ce l'avevamo. Allora, secondo le stime, già più della metà della popolazione mondiale, 4,4 miliardi di persone, vive in città, e nel 2050 si prevede che questa percentuale salirà fino al 70%. Quindi c'è un grandissimo bisogno nelle nostre città, appunto, che siano concepite come ambienti maggiormente naturali. L'Unione Mondiale, questa cosa è importante, Lua, l'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura, una delle massime istituzioni ambientali, ha fatto una proposta di soluzioni basate sulla natura per gli ambienti urbani, è riassunta in una formula 3, 30 e 300. Secondo questa proposta, l'ideale sarebbe che ogni cittadino vedesse almeno 3 alberi dalla propria finestra, vivesse in un quartiere coperto almeno dal 30% di alberi e avesse un parco o un giardino non più lontano di 300 metri. Quindi diciamo che è una soluzione fantastica, un po' utopica forse, ma speriamo invece che realizzabile.
Giuliano Giulianini, noi abbiamo diversi contributi.
Sì, apriamo con dando un po', diciamo, merito ai carabinieri forestali che hanno organizzato questo interessante congresso. Avremo il comandante Andrea Rispoli che ci farà un po' il quadro di quello che ha detto Tiziana e del perché si parla di forestazione urbana, cioè nelle città, ripetiamo, non fuori, ma nelle città. E poi avremo la voce di Silvia Biondini, che è una carabiniera forestale, che ci spiega che forestare qualunque cosa, una città, un parco o anche un'area fuori, insomma, esterna alle città, non è banale, non è anche la scelta delle specie, non è semplicemente mettere un seme e innaffiare, è un qualcosa che per fortuna in Italia i carabinieri forestali fanno molto bene, loro ce lo spiegheranno.
E allora andiamo ad ascoltare il primo contributo audio con Silvia Biondini, che è un carabiniere del Centro Nazionale Carabinieri Biodiversità di Piave Santo Stefano in Toscana, e Andrea Rispoli, comandante dell'Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri.
Le città nel 2030, 2040, 2050 assorbiranno gran parte della popolazione mondiale, cioè non è un fenomeno nazionale, è un fenomeno internazionale, quindi circa il 70-80% della popolazione vivrà nei grandi centri urbani, e questo naturalmente può essere un problema per i pubblici amministratori, per gli operatori di sicurezza. Ecco, quindi vogliamo parlare di foreste in città perché sembra un ossimoro, un contrasto, come ghiaccio bollente. In realtà sono due parole che possono convivere, si possono unire gli urbanisti con quelli che si occupano di foreste, di botanica e tutto il resto, perché noi cerchiamo di recuperare la natura nel suo valore più integrale, che è quello più resiliente, più resistente, e attraverso questa innovazione di portare tanto verde all'interno della società noi facciamo un'azione utile per la bellezza del paesaggio. E poi è importante perché attraverso questo verde noi, gli alberi sono delle macchine, oggi ha detto uno scienziato, uno studioso, che cambiano l'aria, la cambiano là, e attraverso le foreste noi abbiamo la possibilità di abbassare la temperatura interna nelle città durante l'estate. Di solito per una serie di fattori la temperatura interna delle città aumenta di 7, 8, 10 gradi durante l'estate, attraverso il verde possiamo realizzare questo obiettivo di una città sostenibile, integrata e vivibile.
Esordisco con una banalità: i vivai forestali non sono fabbriche in cui metti un seme ed esce una pianta. Per produrre i 3 milioni di piante che sono state prodotte per i progetti delle città metropolitane è stato necessario andare in foresta col personale a raccogliere i frutti, portare questi frutti nei centri nazionali biodiversità, lungamente lavorarli e poi arrivare ad ottenere dei semi che si possono conservare e si possono usare per la produzione delle piante, piante autoctone certificate per fini forestali che il Ministero dell'Ambiente ha messo a disposizione delle città metropolitane per realizzare tutti i progetti legati alla forestazione urbana del PNRR.
Tiziana Tuccillo, noi stiamo parlando di questo convegno internazionale organizzato dall'Arma dei Carabinieri a Roma, credo alla fine di maggio.
Sì, fine maggio, esatto.
Erde Italia ha partecipato a queste tematiche.
Sì. Il presidente Pierluigi Sassi ha moderato un panel che si intitolava Alberi, foreste e città, una storia millenaria. Un approfondimento su come gli alberi abbiano accompagnato la storia dell'uomo sin dalle origini, influenzando tutti i campi della vita civile, dell'arte, dell'economia, dell'urbanistica. E tra poco ascolteremo proprio le considerazioni di Sassi, seguite da un'interessante riflessione di una professoressa ordinaria di botanica all'Università di Roma 3, Giulia Caneva, il cui titolo di intervento era gli alberi e le foreste nell'immaginario degli antichi. Davvero molto interessante, perché ci fa riflettere su quanto sia ancestrale il nostro legame con questi monumenti naturali che sono appunto gli alberi.
E allora andiamo ad ascoltare il presidente di Erde Italia, Pierluigi Sassi.
Un momento di riflessione internazionale particolarmente suggestivo. A me è capitato di guidare un panel che ha recuperato anche i valori che gli alberi possono rappresentare, sin dalla loro dimensione ancestrale, spirituale, fino a quanto possono rappresentare nella loro convivenza con l'uomo un esempio di come impostare anche dei mercati, degli scambi economici. Se veramente lo sviluppo dell'uomo si avviasse verso un maggiore equilibrio non solo fra uomo e natura, ma anche un maggiore rapporto tra l'economia e l'economia della natura, sicuramente si raggiungerebbe molto più rapidamente la sostenibilità.
Il rapporto dell'uomo con la natura nell'antichità era completamente diverso, dobbiamo quasi ribaltarlo, nel senso che l'uomo era consapevole della sua fragilità, della sua vita breve e dell'essere parte invece di una natura che era divina, in cui c'era manifestazione in ogni cosa della diversità di elementi soprannaturali che lo immergevano completamente. C'era rispetto, di conseguenza, anche certamente utilizzazione delle risorse naturali, ma rispetto degli elementi della natura come strumento e mezzo di manifestazione delle volontà superiori. Lo vediamo in mille esempi che ci rimangono anche da rappresentazioni artistiche, architettoniche, che noi oggi non comprendiamo più, ma che ci mostrano come si potesse parlare al popolo analfabeta proprio con le immagini della natura, rispettandone le peculiarità, le necessità e il valore di essenza importante e fondamentale per la vita.
Tutto molto bello, Tiziana e Giuliano, però andiamo un po' nel concreto delle cose. A Roma c'è un progetto di trasformazione urbana.
Sì, il laboratorio Roma 050 e il futuro di una metropoli mondo. È una collaborazione tra il Comune di Roma Capitale e una comunità di giovani architetti e urbanisti che sono coordinati dal celebre architetto Stefano Boeri, che è anche autore del Bosco Verticale, quello che è a Milano tanto famoso. E il progetto prevede una serie di incontri pubblici, concorsi di idee per riprogettare Roma in un'ottica di sostenibilità ambientale e sociale. Le trasformazioni sono già iniziate a Roma, abbiamo in questo momento 419 interventi in corso per il giubileo, ma lo sappiamo bene perché siamo pieni di cantieri, e noi romani stiamo appunto convivendo con tutto ciò. E poi ci saranno 471 interventi finanziati dal PNRR, i progetti per 19 chilometri di nuove linee tranviarie e 72 chilometri di nuove piste ciclabili. Nel documento Atlante delle trasformazioni risultano anche 760 ettari di nuove aree verdi, 5 parchi con affaccio sul Tevere e 136 ettari di forestazione urbana. Ma tra poco sentiremo Stefano Boeri, che ha intervistato Giuliano Giulianini, il mio collega, e ci spiegherà meglio di cosa si tratta.
Sì, Giuliano, allora, questo progetto è un po' quello che si farà a Roma per il Giubileo. Mi sembra di capire che i lavori del Giubileo vanno nel senso di questo progetto di trasformazione urbana di Roma.
Sì, diciamo che il Comune ha messo un po' insieme i lavori del Giubileo, quelli del PNRR, che come sappiamo sono sganciati dal Giubileo, dall'evento religioso, perché sono quelli del piano, appunto, ripresa e resilienza, che prevede che le città debbano diventare residenti, quindi avere più alberature nel nostro caso, ma anche poi i progetti di come vediamo la città nel futuro, i servizi, i trasporti, più spazio alle vie, alle ciclovie, meno spazio alle automobili, più spazio al trasporto pubblico. Questo ovviamente è il progetto, speriamo tutti di vederli applicati. A me quello che interessava chiedere a Stefano Boeri, tra l'altro questo è un estratto di un'intervista molto più lunga che è stata pubblicata dall'Osservatore Romano qualche tempo fa e che si trova sul sito dell'Osservatore Romano, come un architetto, un urbanista, che fino ad oggi è una categoria che non ha pensato tanto al verde in città, che non fossero giardini, entra in questa logica di portare la natura in città. Boeri è un precursore perché, come diceva Tiziana, ha ideato il grattacielo, il bosco verticale, quello che sta a Milano. Però ecco, ho chiesto a lui, ma com'è possibile che una città d'arte, monumentale, ma anche una città come New York, moderna, Tokyo, possa pensare di aggiungere anche gli alberi a tutte le strutture che già. Vediamo che idee ci sono.
Dobbiamo immaginare una città che non sia solamente il luogo dove si produce il massimo dell'inquinamento e, devo dire, anche le cause principali del riscaldamento globale, ma una città che invece sappia andare controcorrente. Questo vuol dire accettare che gli alberi, le piante, i boschi diventino compagni della nostra vita quotidiana, a tutti i livelli, nelle case, nei cortili, lungo le strade, nei palazzi, sui tetti. Ma poi c'è, io credo, una sfida fondamentale, che è quella dei parcheggi a raso, sfida difficile, ma che non possiamo non cominciare gradualmente ad affrontare. Cioè, abbiamo lungo le strade italiane, delle città italiane, migliaia e migliaia e migliaia di macchine che d'estate e nei periodi caldi si arroventano e che spesso sono ferme perché le usiamo poco, e dovremmo cominciare a ridurre il parco macchine italiano. Naturalmente va fatto sviluppando il trasporto pubblico, sviluppando altri mezzi di trasporto più piccoli, più leggeri, che occupano meno spazio, però dobbiamo renderci conto che quando parcheggiamo una macchina lungo il nostro marciapiede usiamo uno spazio di tutti, e che se invece della nostra macchina ci fosse un albero, l'albero servirebbe a tutti perché dà vantaggi all'aria, all'acqua, all'ombra, per tutti.
Questo cambio di rotta nell'urbanistica, parliamo di quella residenziale, può credibilmente riguardare anche i quartieri popolari?
Deve riguardare i quartieri popolari, nel senso che se noi facessimo l'enorme errore di pensare che la transizione ecologica premia già chi ne subisce meno gli effetti del cambiamento climatico, cioè se la transizione ecologica diventa una grande svolta che favorisce già chi è più protetto dal surriscaldamento globale, meno affetto dagli svantaggi e dall'esacerbazione delle diseguaglianze che il cambiamento climatico crea, avremmo fatto un errore totale. Anche perché non è pensabile una transizione ecologica vera senza il coinvolgimento di tutti. Ma per far questo abbiamo bisogno di convincere anche le fasce più fragili, più deboli delle popolazioni urbane, che questo è un passaggio che dà lavoro, che migliora l'economia e che migliora la qualità della vita, sennò saranno tutte favole. Roma ha delle potenzialità straordinarie e dei problemi straordinari, però è il futuro dell'umanità e dell'umanità urbana, quindi ci giochiamo tutto, secondo me, su Roma. Stiamo lavorando per presentare una visione di una Roma che cambia in modo radicale, pur mantenendo intatte le sue caratteristiche storiche e geografiche. L'idea di un parco metropolitano, l'idea di un sistema delle acque, penso naturalmente al Tevere, ma penso anche a tutta la fascia costiera, ad Ostia, l'idea di una città che riscopre l'identità dei suoi quartieri e delle sue comunità locali. Ecco, sono tutti ingredienti di un progetto che presenteremo fra qualche mese e che aiuterà, io mi auguro, le politiche pubbliche che agiscono sul quotidiano ad avere un orizzonte.
Ma noi possiamo immaginare città coperte di verde anche nelle loro parti più monumentali?
Ma gli alberi sono un monumento, i boschi a volte sono monumentali. Abbiamo delle alberi che hanno 1000, 1500, 2000 anni in Italia, abbiamo alberi che sono nati prima delle piramidi in egiziane, quindi abbiamo alcune presenze antiche che andrebbero considerate come monumenti. Quindi la risposta è sì, ma è anche bene, ma guardiamo anche alla storia e alla vita straordinaria di questi straordinari protagonisti della vita del pianeta come monumenti.
Torniamo e ringraziamo Stefano Boeri, che naturalmente di architettura e urbanistica se ne intende. Due battute, partiamo da Giuliano Giulianini e poi chiudiamo il programma con Tiziana Tuccillo. Giuliano, Stefano Boeri ha detto: lui sogna una macchina, un albero al posto di una macchina. Ora, questo è un po' un'utopia, cioè non è che ha detto cose sbagliate, ma per come noi siamo arrivati a uno sviluppo economico, a un'organizzazione sociale, una cosa del genere, o tu sei pronto a pagarne il prezzo rispetto alle nostre modalità di vita, all'economia, eccetera, per fare questo, oppure io vedo veramente questo un'utopia che tale resta.
Sì, questo è il nodo. Per parafrasare qualcuno più importante di me, l'ecologia, la transizione ecologica non è un pranzo di gala, comporta dei sacrifici. Però questo sacrificio non è andare a piedi e farsi 10 km invece di prendere la macchina. È magari non avere 2-3 auto per ogni famiglia, magari ottimizzare i trasporti, avere dei trasporti pubblici che rendano inutile avere 3 auto in famiglia, quindi togliendo automobili o anche auto più piccole per la città, per dire, o auto in condivisione.
E queste sono scelte,
qui, sono scelte
di
personali,
singoli che vanno, esatto, poi a colpire l'intera società.
Esatto,
cioè nel senso,
ma noi
l'abbiamo
già fatto.
Di noi,
esatto,
se ha 3 macchine dovrebbe averne una.
Sì, ma noi questa l'abbiamo già fatto. Noi abbiamo fatto la scelta di passare da un'auto a famiglia a 2-3 auto a famiglia. Abbiamo scelto.
Questo l'ha fatto la tua famiglia. Bisogna,
esatto,
vedere cosa succede poi.
Esattamente. Ma guarda che i giovani, tanti giovani,
speriamo,
che conoscerai, non vogliono neanche l'automobile adesso. Magari vogliono altri mezzi, altre cose.
Tiziana.
Allora, concludiamo con una citazione di Henri David Thoreau, che è un filosofo e precursore dell'ambientalismo, che nel 1859 scrisse: «Penso che ogni città dovrebbe avere un parco o piuttosto una foresta primitiva di 500 o 1000 acri in un blocco o più aree, dove un ramo non venga mai tagliato come combustibile, non per costruire navi, non per fare carri, ma stare e decomporsi per usi più alti».
Grazie a Tiziana Tuccillo per questa citazione che conclude il nostro programma di oggi, Il Mondo alla Radio, in questo caso con RD Italia. Grazie a Giuliano Giulianini. Noi chiudiamo il programma, prima però salutiamo doverosamente Bruno Orti per la parte tecnica. Da Luca Collodi è tutto, grazie amici della Radio Vaticana, la linea torna alla regia centrale.